ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Era sera a Pietralata, per chi era appena dopo cena e per chi prima, ma tutti erano allegri e sciamannati, andando avanti e indietro per le strade della borgata. L'aria poi era dolce dolce e bastava che si muovesse un po' di vento perché prendesse un sapore di mele cotogne, di rocchetta bagnata de guazza. Il semmio stava a gambe larghe sopra la vespa, masticando a bocca aperta della gomma americana, con il ciuffo dei capelli lisci sulla fronte che gli andava su e giù, seguendo il movimento delle ganasse. Teneva le mani sul sottopanza, incrociate, e aveva un'espressione paziente, tranquilla. Dietro di lui stava Tommaso e terzo, con le chiappe mezze fuori d'arsellino, Carletto, che teneva la chitarra a tracolla. Accanto a questi, su un'altra vespa, ce n'erano altri tre. «Ah, strunzi!» diceva uno di questi tre, con una faccia disgustata che pareva avesse il vomitaccio. «Ah, strunzi!» ripeté, muovendo stancamente nell'aria una mano con le dita strette all'altezza dell'occhio. Aveva due pupille azzurre che per il disgusto pareva che prima gli stessero a diventare bianche e poi si squagliassero. Aveva una faccetta a triangolo, bella liscia, e i capelli a spazzola biondi.
«Chiamete voi la miscela?» continuò con uno scatto dei nervi. «Che noi non ce l'avemo la grana!»
«A paino, e non sta a cagar cazzo!» fece Tommaso. «Namo!» sbottò rabbioso il paino. «Namo!» e se svincolò tra gli altri due, tra cui era stretto, cercando di buttarsi sulla manopola per mettere in moto e partire. Loro tre per i cavoli loro. «E aspetta, e Carmete!» fece uno dei due, il fumetto, guardando il paino con una bocca che gli scappava da ridere. «E che?» «Ah, così!» fece poi rivolto agli altri. «Noi se ne venimo per conto nostro, perché non potevo venire per conto nostro?» Il zimmio perse la pazienza tutta un botto, diede due botte col tallone sulla messa in moto e partì a zig zag davanti al baretto della fermata dell'autobus, che quasi lasciò per terra gli altri due che aveva sul sellino. L'altra vespa gli andò appresso, benché il paino continuasse a gridare «E mannamoli a fanculo, a fumetto!» Il fumetto, chiaro come un pezzo di palmolive, non gli dava retta. Seguiva il zimmio mordendosi le labbra per l'attenzione che ci metteva a intrufolarsi tra la gente e gli auti. Arpaino passò subito la stizza. I suoi occhi tornarono celesti, la rughetta sulla fronte di cucciolo si spianò e, tenendosi aggrappato alla tuta del fumetto, cominciò a prendere de petto, ridendo qua e là, la gente. Dietro di lui il terzo, l'americano, manteneva l'aria alla menefrego che aveva preso fin dal principio. Era un pivelletto poco più che quindicenne, con una cocca che gli palpitava sulla fronte come fosse viva, nero, ondulato, con una scrima diritta da una parte. L'aria tiepida lo investiva e gli occhi gli ridevano. Il simio si buttò alla scellerata giù per la via di Pietralata, passò davanti al Lux, imboccò la Tiburtina. Qui c'era una colonna che non finiva mai di macchine, di camion, di pullman, di autobus sganganati. Tommaso gli stava locco locco alle spalle, pensando paraculo alle sue responsabilità di capoccia della spedizione. «Me li sceglio bene io li cavalli», diceva tra sé. «An vedi che figura che sta a fa sto cazzo di Tommaso!» Dietro gli altri facevano i malandri. L'americano placidamente si era messo a strappare le fronde degli oleandri che sporgevano tutti stracciati sulla strada e le sbatteva addosso alle ragazze che incontravano. Il paino, a ogni colpo andato a segno, faceva un fischio alla pecorara e il fumetto, seguitando a guidare, gli gridava «Aridaglie!» Passarono il Portonaccio, San Lorenzo, San Giovanni, imboccarono Porta Metronia, la passeggiata archeologica, fecero un po' dei caroselli intorno alle Troie, ripartirono a razzo verso Porta San Paolo, passarono davanti ai Mercati Generali, entrarono alla Garbatella. Lì, dove comincia la Garbatella, sopra un prato rimasto nudo e vuoto in mezzo a due o tre file di palazzine, tutte uguali, e a 4 o 5 cantieri, c'era una casa come tutte quelle della borgata, che sembrava un vecchio cursal, tutto rattoppato. All'angolo di questa
con tante cappe e punte e piena d'abbaini, c'era una pizzeria e un baretto con un ingressetto a pergolato. All'intorno c'erano gli altri cursal rattoppati, tutti i fiori e inciavrugli, qualcuno piccoletto come una tomba di famiglia, tutti color marrone e accanto gli scatoloni dei palazzoni nuovi, bianchi, come frigoriferi. Nel baretto dei Gratta, intorno al pergolato, era radunata tutta la gioventù che abitava in quei caseggiati. Come Tommaso e i soci imboccarono la garbante, videro per prima cosa la luce al neon del baretto, sola, in mezzo a tutto quel nero della notte. «Ci potresti offrire pure un caffio», disse Zimmio, sputando la gomma americana. «E namo», disse Tommaso, «namo». Il Zimmio frenò de botto, che quasi il fumetto infrociava. Lasciarono la Vespa davanti al pergolato e imboccarono Carletto ca chitarra sulle spalle. «A sveglia core, chi t'ha fatto canta macera?» fece a voce bassa uno dalla garbatella, vedendoli passare. «Marancio, se fa quello che se può», rispose anche lui calmo, Carletto, come si fa tra i dritti. «Oh, basta che c'è una bella voce», ciancicò ancora l'altro. «Cantaci un pezzo di confessione». Intanto pure gli altri tre, Fumetto, il Paino e l'americano, avevano frenato, erano scesi e avevano seguito i compari. Passato l'ingresso, con intorno quattro tronchi secchi di glicine, il Zimmio si fermò un momento, sbadigliò e con la bocca larga si mise di nuovo a posto il sottopanza, tirando come se fosse d'elastico. Poi entrò nel bar. Era un baretto piccolo, con un banco circolare e dietro il banco due beccamorti, uno anziano e uno de primo pelo. Schiacciati tra il banco, la parete e la cassa, a un tavolino, altri quattro giocavano a carta. Tommaso, il Zimmio e Carletto si sistemarono dentro, tutti de vita, stirandosi un pochetto, seguiti subito dopo dagli altri tre, che se ne stettero per conto loro, freschi e allegrotti. Uno dei quattro che giocavano a carte alzò un attimo gli occhi e dopo aver visto li riabbassò sul re de denara che aveva in una mano, con quell'aria santa che ha un prete quando alza e abbassa gli occhi dal messale, e a voce bassa fece a uno dei tre compagni: «Ah, conosci Irene, te?» «No, chi è?» fece l'interpellato, affabilmente incuriosito e mettendosi subito sul tono della conversazione mondana. «È quella che abita vicino a noi, su, a via Annia Maria Taigi». «E beh?» fece l'altro con interesse di conquilino, mentre già gli scappava da ridere. «Domenica l'ho vista assieme a un bullo, dei più nomati. M'hanno detto che è una strappona». E detto questo, ritirò rassegnato la testa tra le spalle e picchiò giù la carta sul tavolo. Tommaso, che era lì, stretto contro lui, non poté fare a meno di sentire. Si fece rosso come un tacchino e, giobbando, si rivolse con la faccia amara a quello che stava alla cassa. «Tre cicori all'agro», fece annoiato. «Tre cognac», disse il cassiere, rivolto ai due beccamorti al banco. Prese freddamente la grana tesa da Tommaso e la incassò. Gli altri tre, dopo essersi consultati, presero due fante con tre bicchieri. Intanto entrarono nel bar a comprare le sigarette pure un paio di quelli che stavano fuori, sotto il pergolato, e dentro il baretto non ci si muoveva. «Ecco Roberto Murolo», disse uno dei nuovi entrati, guardando da un'altra parte. Carletto fece un risetto un po' stronzo, accostandosi al banco con la chitarra in mano. «A barman, ci dai sti cognac?» disse Tommaso, un po' per stornare il discorso all'anziano che stava riposandosi della fatica fatta per servire le fante. Questo guardò un momento Tommaso, si bagnò le labbra e con uno sguardo sotto traccia si mise a servire pure lui. Intanto i nuovi entrati, comprate le sigarette, ci riocavano. Quello che aveva detto «ecco Roberto Murolo», adesso fece «oh, ci fai una sonata, che ho 50 lire spicce». Carletto,
che per causa della chitarra era quello preso direttamente de petto, fece, e mica sono sceso così in basso, che me venno per 50 lire. L'altro si gonfiò da ridere. Sì, fece, tenghi una fame che starnuti. E quello seduto che giocava a carte e che aveva parlato per primo di Irene non se tenne più e aggiunse, sbattendo una carta sul tavolo, pianta, che quello è il menestrello delle stelle. Carletto, per tutta risposta, prese il bicchierino del cognac e cominciò a bere con gli occhi che gli ridevano amari amari. Entrarono altri due, di Tormarancio. Videro subito il movimento, andarono a banca a comprarsi 5 nazionali e, lasciando un'occhiata distratta, uno disse pure lui la sua. «Oh, ecco i rompicoglioni da notte!» Tommaso si guardò gli ultimi due entrati, fece con la lingua contro il palato, come per sentisse era amaro, fece de sì con la testa, poi molle molle si voltò verso il banco e prese tra le dita il suo bicchierino. Quello che aveva parlato per primo di Irene era un fattorino delle poste. Era vestito de nero con la divisa e sui 3 ricetti biondi teneva posato appena il berretto con la visieretta. Rialzò di nuovo un pezzo d'occhio dal tris che aveva in mano, smicciò Tommaso che beveva e fece «Te sei fatti i gargarismi, che quella c'ha il sonno pesante!» Tommaso gli rivolse uno sguardo profondo. Tacque per un po', rifacendo un leggero sul palato, come uno che si è appena risvegliato e si è rivolta per riappennicarsi. «Amoretti», fece con una voce profonda e appassionata, «e mo me pare che state esagerando». Il fattorino se lo guardò e capì che tanto dritto forse non era e si fece una risata sifilitica. I 3 aggregati, il Paino, Fumetto e il Pivello, si godevano la scena facendo gli americani e gli altri 3 di Pietralata manco li guardavano come se non li avessero visti mai in vita sua. Fattorino finì la sua risata fatta per forza e con gli occhi allegri si rioccupò delle carte. «Qua c'è sta qualcuno», fece piano, «che gli puzza il fiato». Il Simmio, bevuto il suo cognac, si accostò alla cassa. «Dammi 10 nazionali», fece il padrone, che era un giovanotto sui 30 anni, mezzo stempiato. Questo gettò sul pezzetto di marmo che restava libero della cassa un pacchetto e ritirò la grana. E intanto Tommaso e Carletto, con lo strappagori sulle spalle, si avviavano all'uscita. Stavolta rivolto al Simmio, il fattorino, giocando, fece in rima: «O mai sordi chi ve li dà la borsetta de mamma!» Erzi mio andava dritto verso la porta e invece di andare dritto verso la porta andò fuori con l'accuso. Non ce vide più e si buttò come un fio della mignotta sul fattorino, agguantandolo con tutte e 2 le mani, stretto per bavero, a bocca contro bocca, sputandogli, fece «Oh, mai stufato, sai, sì!» Quell'altro gli acchiappò i polsi e non riuscì a liberarsi. Allora gli prese la gola con le mani, spingendolo indietro e cercando di tirarsi su. Gli altri zomparono in piedi, facendo cascare tutte le sedie, e cominciarono a tirare il Simmio per maione, allentandogli 4 o 5 pignate ai fianchi. Tommaso e Carletto si misero a prendere le difese del compare, tirando pure loro i panni ai compari del fattorino. Ma più lesti di tutti furono il padrone e il banchista, che schizzarono fuori dalla cassa e dal banco e, uno prendendo per le spalle il fattorino, l'altro il Simmio, li spartirono. Appena spartito, il Simmio, svincolandosi come un cavallo matto, voleva subito ributtarsi addosso al fattorino. Eppure questo voleva ributtarsi addosso a lui e cercava di allentare sotto a tutta forza qualche carcio. Il banchista, trattenendolo tutto preso, gli diceva piano, affannato: «Ma che stai a fa? Stai a menà uno più debole di te, e quello è tu. Ma non è partita para, a Shanghai. Non è come se menassi a un uomo, è come se menassi a un ragazzino». E intanto il padrone, pure lui abbracciandolo per trattenerlo, ciancicava il Simmio amaro: «Amore tu, non vale nemmeno la pena di sporcarsi le mani. Ma tu non lo conosci quello? Si regge in piedi per scommessa. È pure un delitto a dare uno schiaffo a quello». E così, a quelle parole, i 2 litiganti un po' si calmarono e pure gli altri attorno. Il padrone s'era fatto tutto un botto affabile e pieno di parlantina. Aveva, si vede, delle convinzioni molto approfondite sul fatto delle liti. Amoretti, fece, tanto per cominciare. Ma che? Per una stupidaggine così? Ve volete compromettere? E chi ha cominciato per primo? Fece interrompendolo il simmio, ancora tutto casato.
Ah, stronzo, e che t'ho messo le mani addosso io?
Ribatté il fattorino. Oh, il padrone fece un gesto vago, vago, come a cacciare una mosca di sotto il naso. Iii, disse.
E convinti da quel i due si calmarono un po' e se ne stettero zitti, accroccandosi i panni ingrugnati. Ma che? Fece il padrone. E che t'ha detto, li morti forse?
No, fece il zimmio, ancora scuro come un cielo dopo il temporale, stringendosi tra le spalle.
E allora, continuò il padrone, ma non vedi che stava a scherzare? E voi vi presentate qua a chitarra, tutti arzillotti, per fa serenata. E chi li die questi da fare qualche sparata su sto fatto? E che te non facevi uguale?
No, rifece disgustato il zimmio, ristringendosi con uno scatto tra le spalle e guardando il padrone pronto a sostenere contro tutti il suo no.
Ma il padrone lo guardò con aria da vecchia volpe, quasi affettuosamente. Fece una smorfia benevola e incredula come per dire «Estacce, amore, dai, che pure te facevi uguale, che cazzo!» Allora il zimmio abbozzò, spolverandosi con rabbia il maglione a rigoni neri e rossi.
«Questi», concluse il padrone, «sono tutti bravi ragazzi!»
I bravi ragazzi fecero tutti una faccia arrotata da coatti, e forse qualcuno, mezzo fuori dal bar, fece una pernacchia.
«Noi pure», fece Tommaso, «siamo bravi ragazzi».
«E allora?» fece il padrone. «E che stiamo a fa?» Prese un'improvvisa decisione, si avvicinò al zimmio con una faccia che diceva «Ma che siamo proprio oriundi qua, amore! Noi venimo da gavetta, dammi retta, da retta sto dritto, non fa lo stupidello!» Lo prese sotto il braccio, con un occhio perduto lontano, e lo fece accostare al fattorino, a cui a sua volta batté una mano sulla spalla con più confidenza, spingendolo verso il zimmio.
«Namo», disse svelto, «siamo tutti italiani, datela la mano e passa appresso!» Quasi quasi si incazzava lui, ora, perché se la conciliazione non gli riusciva, la faceva piccola, la magra. Tommasino diede una caracca al zimmio. «Dai», disse, «e non sta a romper cazzo, datevi sta mano!» I due insieme l'allungarono, agri, e se la strinsero, muovendo prima le dita nell'aria, come per spiccicarle da un po' de colla. «Sette caffè!» ordinò Tommaso al banchista, che nel frattempo era tornato a mettersi dietro al banco. Intanto che il banchista faceva il caffè, i contendenti si presentarono, scambiarono qualche parola brava, si dissero dove stavano ad abitare, che facevano e tutte queste belle cose. Alla fine chiesero a Carletto di cantare qualche canzone, che tanto era presto. Carletto si tolse lo strappagori dalla schiena, mise il piede sul piolo d'una sedia, accordò un po' la chitarra, fece la faccia alla Giacomo Rondinella e si mise a cantare Maruzzella con tutti i sentimenti. Dopo una mezz'oretta se ne uscirono di là salutando e dando la mano a tutti, risalirono sulla Vespa e ripartirono verso il centro della Garbatella. A via Anna Maria Taigi era tutto deserto, non c'era un disgraziato. Il cancello dava su due o tre cortili che si aprivano uno dietro l'altro e tutti vuoti e silenziosi sotto le pareti gialle, alte come sprofondi, piene di finestre chiuse. I compari entrarono nel primo cortile, poi nel secondo e poi nel terzo. C'erano in mezzo due o tre alberucci secchi e al posto di un'aiuola un po' di terra battuta, dura come il sasso. Per i marciapiedi sbreccolati contro i seminterrati c'erano dei muretti. Lasciarono lì contro i mezzi e si misero chi seduto sul muretto, chi in pizzo al marciapiede e chi all'impiedi. Irene
abitava al secondo piano, vicino alla fila delle finestre illuminate delle scale. Carletto pigliò la chitarra, se la strinse contro la vita con un ginocchio alzato, l'accordò. Le corde pizzicate ronzavano alle grotte come una specie di brivido in tutto quel silenzio. Poi Carletto fece due o tre accordi che svanirono ancora più allegri e emozionanti tutto attorno. Tommaso, rosso rosso, aspettava ingrugnato, attento che le cose andassero come dovevano andare, con la mano che reggendo il mozzone gli tremava. Fatti gli accordi, Carletto, ripiegato sulla vita per tenere ben stretta la chitarra tra il petto e la coscia, si voltò e chiese:
«Che devo da mannà?» «A serenata!» disse imbelenito Tommaso con la boccuccia storta. «Canta gli carcerato!» fece il zimio. «È una canzone di vita!» «Sì!» fece infregnato Tommaso, schizzando saliva. «Carcerato! Mannà serenata! Dai!»
Carletto abbassò un po' la capoccia sulla chitarra, come a pensarci un pochetto. Poi, con una faccia tutta cambiata, con le sopracciglia spioventi che pareva il bambinello, rialzò la capoccia e si mise a cantare. «Bella che voi dormite, sognando che ve bacio, io v'addorcisco il sonno, cantando adagio adagio. Profumo d'ogni fiore che te confonne, e il canto mio se perde tra le fronne». Aveva una voce dolce, dolce e forte, che s'arzava in su in alto per il cortile, lungo le pareti gialle e zozze, oltre le file delle finestre illuminate delle scale, sui tetti, in giro de cortile in cortile, in tutto quel silenzio. Intorno c'era tutta un'assemblea, come nei firmi, quando i ladroni si radunano de notte. Le serenate, tanto frequenti, non erano, ma ognuno ci si accodava bravo bravo, uguale come se facessero tutte le sere, solo che si sentiva come un tinticarello allo stomaco e tutta una contentezza, come a Natale o a Pasqua. Se ne stavano sbragati, con la faccia ironica, coi sopracciglia tirate su, fin sotto le cocche nere e le mani sul ghigno, con aria annoiata. Ma intanto si sentivano venire la pelle di gallina, si squagliavano tutti a sentire quei canzoni. Nel più bello dell'usignolo, ecco che si videro le sconnessure della finestra dei rene che si illuminavano. Ah, dopo un attimo la luce si rismorzò, ma però le imposte si scostarono un tantinello. La Mecca era là, che stava ad ascoltare. Carletto ci mise allora tutta la coratella, che ci mancava poco se spampanasse. «Ah, senti sta canzona», ciancicò lì accanto un fanello biondo e paraculo. «Io m'ammalo». Erano tutti d'accordo su questo. E Carletto cantava, tutto in estasi, che un altro po' vedevi che si staccava da terra come un elicottero e si metteva a volare.
«Anvedi chi c'è, anvedi!»
si sentì gridare a un tratto in fondo. Dalla strada, da via Anna Maria Taigi, difatti, stava imboccando il portone una barricata dei giovanotti. La luna era così forte che ci si poteva leggere il giornale e Tommaso e gli altri, che già a piedi cardi si preparavano a fare la bella, prendendo i mezzi, videro subito che si trattava del fattorino e dei compari del bar del Gratta, su, al comincio della Garbante. Ah, dovevano aver bevuto parecchio, dato che venivano avanti cioccando con le voci cancherose che hanno gli ubriachi. Uno, rimasto un po' più indietro, forse per pisciare prima di salire su casa, cantava pure lui, a tutta gallara, urlando. Degli altri sghignazzavano, reggendosi la pancia con le mani nelle saccocce. Come furono accanto alla compagnia di Tommaso, il fattorino smicciò e fece rosso in faccia: «Senti, mandaci a dormire contenti. Noi siamo ragazzi che per la musica c'avevamo proprio una passione», aggiunse sorridendo ghiotto con la bocca tonda e gli occhi felici. «Ce l'avevamo proprio nelle vene, facci sentire una bella canzone, ah!» «Se ne doveva andare, cosu?» fece Carletto, fiacco fiacco. «E lui e gli altri ci dovevano stare, perché i compari erano molto di più, e quasi il doppio. Shanghaino continuò a farli vittime.
«È appena mezzanotte», esclamò, «e sta a guardare il capello».
Era afflitto, pieno di commiserazione, e spingeva così quelli di Pietralata ad avere vedute più larghe, a essere grandi come era lui.
«Ancora una, eh?» fece allora Tommaso. «E poi fama a bella».
«Sì, sì, sì», fece Shanghaino.
Carletto cantò «Only You». «Sto ragazzo n'ha a venire», fece un altro amico del Shanghaino, un certo Tintura, che aveva gli occhi verdi e quando s'arrapava uno era verde e uno era rosso, come i gatti siberiani. «Cantaci un po' Timberjack e vedremo come interpreti».
Il zimmio scureggiò e gli scappò un po' da ride.
«Che parli d'amore?» gli disse un pepetto, tutti occhi e capelli, all'ombra dello Shanghaino.
«Namo, namo, namo!» disse rabbioso il zimmio, ridando i colpi di tacco alla messa in moto, che prese e saltò in groppa al sellino.
«Aspetta, e sì docile, no?» fece il Shanghaino.
«Ma non hai sentito che ha detto a st'amico mio?
Ha espresso il desiderio di sentir Timberjack. E me che ben annate così?»
«A Shanghai», fece ancora Carmen il zimmio, «che niente, niente ci hai presi per pellegrini. Lassa ci perde, lassa ci annà. E così ronziamo subito sta discussione».
«Quanto sei cattivo», disse il biondo, allargando la bocca, scandalizzato, come un prete o un soggetto per bene, con gli occhi pieni di stupore. «Ma guarda con chi se siamo imbattuti. Eppure non sembra guardarli. Oh, sembrano tanto buoni.
Dai, monta», fece Tommaso a Carletto.
Lui, per conto suo, montò sul sellino dietro al zimmio e Carletto fece per montare dietro di lui. Detto fatto, il Tintura calmo calmo, quasi delicatamente, prese la chitarra dalle mani di Carletto che, colto de contropiede per non scocciarla, gliela lasciò. Il Tintura si rigirò tra le mani davanti di dietro smicciandola. «Gagliarda sta chitarra», fece, calmo e staccato, preso da un interesse puramente artistico.
«E chi hai fatto piagne?»
«L'anima degli mortacci tua», urlò Tommaso, saltando giù dalla sella.
Shanghaino gli si buttò allora addosso per cucinarselo e già cominciava a sventagliare certi carichi da spaccarlo in quattro e da farlo diventare cenere e panni sporchi. Tommaso pareva che sparisse dietro a lui, che era più alto il doppio, ma tutto a un botto, che gli altri si erano stretti in cerchio per massacrare di botte Tommaso, nel caso che questo fosse riuscito ad averla vinta sul biondo. Questo si fermò de colpo, stringendosi le mani sulle costole.
«Ai, addio, mamma!»
gridava senza fiato. Restava fermo, come gli fosse venuta una paralisi. Tommaso era lì, contro il muretto, col coltello in mano. Il paino e gli altri due soci, vedendo la malparata, tagliarono subito e sparirono giù per via Taigi, in fondo al cortile. Tommaso fece per scappare dall'altra parte del cortile, ma là non c'erano sbocchi.
«Acchiappalo!»
gridava il Tintura agli altri che non sapevano che fare. Shanghaino se ne stava là, fermo. S'era messo le mani sotto la giacca, sulla camicia, e le aveva levate tutte sporche di sangue.
Allora aveva cominciato a gridare aiuto e si era appoggiato al muretto per reggersi con la schiena.
E così scivolò piano piano contro i mattoni scocciati e rimase lì a sedere, con gli altri che un po' lo guardavano cercando di aiutarlo e un po' tentavano di acchiappare Tommaso. Intanto pure il zimio e Carletto se l'erano squagliata, partendo sparati e sparendo in fondo al cortile. Tommaso, solo, rincorso alla lontana da due o tre della cricca, girò al largo, stette un po' sperso a vedere quello che succedeva, poi, vedendo che gliela faceva scappare, scappò alla disperata, col fiatone, verso via Taigi, tutta scura.
Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only I could.
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.